parabole, abbiamo cominciato a vedere le varie sezioni, abbiamo cominciato a parlare delle parabole in elenco per la sezione delle parabole della misericordia, ma oggi facciamo un break, una sospensione, una pausa, e parleremo di una parabola che è la parabola di tutte le parabole, quindi la parabola della vita. La chiamo così perché è fondamentale proprio per tutta quanta la vita, e a mio parere tutti dovrebbero impararla a memoria, non soltanto per memorizzarla così meccanicamente, ma soprattutto per praticarla concretamente. È la parabola delle due case, è una parabola importante. Una volta certi canti, certe parabole si spiegavano, si predicavano molto più spesso. Qualcuno a voce alta, anzi altissima, perché io sono sordo, per favore può leggere Matteo capitolo 7 dal versetto 17 al versetto 28, 7, 17 a 28 del Vangelo di Matteo.
Così ogni albero buono fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. Un albero buono non può fare frutti cattivi, né un albero cattivo fa frutti buoni. Ogni albero che non fa buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. Lì riconoscerete dunque dai loro frutti. Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato il nome tuo, il nome tuo cacciato demoni e fatto il nome tuo molte opere potenti? Allora chiederò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, ma sapete. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato ad un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa, ma essa non è caduta, perché era fondata sulla roccia. E chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato ad un uomo storto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contro quella casa, ed essa è caduta e la sua rovina è stata grande. Quando Gesù aveva finito questi discorsi, la folla si stupì del suo insegnamento.
Beh, noi preghiamo di essere toccati più che stupiti, convinti, perché possiamo praticare il significato spirituale di questa parabola. È una parabola perché insegna metaforicamente dei concetti essenziali, però è anche una parabola diversa da tutte le altre parabole, perché manca il paragone con il regno dei cieli. È una parabola espressamente indicata per quelli che vogliono vivere la vita cristiana, per quelli che vogliono riflettere sul senso della loro vita sulla terra. È provvista di paragoni molto molto importanti che riguardano la complessità, la totalità della nostra vita terrena in tutti i settori esistenziali. E come abbiamo anche ascoltato dal canto, la parabola mette in evidenza un contrasto enorme tra le persone sagge e le persone stolte, tra le persone avvedute e le persone così superficiali. Le persone avvedute sono quelli che si fermano a riflettere, che si fermano a pensare, che calcolano tutte quante le cose se vogliono trovarsi bene nel futuro. Le persone invece superficiali, insensate, emozionali, sono quelli che pensano al giorno di oggi, non se ne fregano niente per un domani, non fa niente se la casa mi cade addosso, se il mondo mi cade addosso, come suol dire, meglio l'uovo oggi che la gallina domani, un discorso di questo genere. Però le cose sono molto diversamente, perché la vita è fatta di situazioni concrete, di situazioni reali, e quindi i sogni, le chimere, gli idealismi, tutte queste cose poi non valgono più niente. Questa parabola ha lo scopo di far vedere la differenza tra quelli che si limitano a sentire con le orecchie le parole di Gesù e quelli che invece le ascoltano col cuore per metterle in pratica. Si possono sentire le parole senza ascoltarle. La maggior parte sente con le orecchie, anzi con un orecchio solo, perché poi dall'altro escono quello che hanno sentito. Pochi sentono con le orecchie e poi lo fanno scendere nel cuore per ascoltarle, per metterle in pratica. Infatti la parola di Dio spiega che chi ascolta la mia parola e crede, non dice chi sente, perché tutti sentono, ma non tutti ascoltano. Io prego che tutti quanti noi stamattina ascoltiamo più che sentire. Ormai c'è l'amplificazione, si sente abbastanza bene, ma è l'ascolto che conta veramente molto molto di più. Dobbiamo dunque fare attenzione, non dobbiamo mai limitarci solo a sentire la parola di Dio, ma dobbiamo avere il profondo desiderio di ascoltarla per metterla in pratica. Come dicevo un attimo fa, ci sono due categorie di persone. Queste due categorie di persone sono proprio in profondo contrasto tra di loro. Innanzitutto, in questo brano, la parola casa è una metafora per la parola vita, quindi casa sta per vita. Chi poggia la sua casa sulla roccia sta a significare chi basa la sua vita su qualche cosa di solido, su qualche cosa di duraturo. Chi costruisce la sua casa sulla sabbia sta a significare chi basa la sua vita sulle cose effimere, sulle cose passeggere, sulle cose frivole, come appunto la sabbia. La sabbia indica le cose effimere che passano velocemente, basta un po' di acqua e tutto quello che uno ha costruito sulla sabbia svanisce. Io sono andato più volte, ovviamente come tutti quanti noi, sulle spiagge, ci sono i bambini che fanno i castelli di sabbia, però è sufficiente metterci un po' di acqua sopra, arriva un'onda e si porta via tutto. Perché? Perché la sabbia, basta un po' di acqua, basta qualche disturbo e si rovescia, si riparta tutte quante le cose. Quindi la sabbia sta a significare tutte queste cose che non reggono, basta un po' di acqua, si diluisce, non ha durata, non resiste alle tempeste della vita. Voi costruite anche un grande castello di sabbia, andate il giorno dopo, la notte ha piovuto e il giorno dopo trovate tutto livellato. È bastata soltanto una pioggia della notte a spazzare via tutto. Quindi è stolto chi vuole regolarsi secondo le proprie voglie, secondo le proprie comodità, basando la sua vita sulla sabbia. Lui fa presto, come diceva la bimba poco fa, ma sulla sabbia si fa veloce, sì, si fa veloce, però dura anche poco, non regge alle intemperie, fa presto, non fa fatica, è bello, e però dura anche molto poco. Forse chi costruisce la casa sulla sabbia prende in giro quello lì che va a costruire una casa sulla montagna, sulla roccia, dice: ma guarda quello lì quanta fatica che fa per costruire una casa, io qui faccio veloce veloce, non devo fare nessuna fatica, ci impiego pochissimo. Che ci vuole? Magari secondo lui è stupido chi basa la sua vita sulla roccia, sulle cose stabili. Per il mondo noi siamo persone sciocche, dice: ma come, anziché pensare a tutti i divertimenti della vita state a pensare lì ad andare a pregare Gesù Cristo, ma non avete proprio nient'altro da fare, ma sciupate il tempo in questo modo. No, non è proprio sciupare il tempo, sei tu che stai perdendo la tua vita ma non te ne rendi conto. Quindi è stolto questa persona, perché basterà un po' di pioggia, basterà un'intemperie per ribaltare tutto. Chi costruisce la sua casa sulla sabbia vuole fare una cosa veloce per godersela senza grande fatica, senza grandi rinunce, però è proprio per questo che perderà tutto. Noi sappiamo che le cose durature costano fatica. Chi vuole costruire una casa e farla bene, beh, ci vorrà tempo, ci vorranno soldi, ci vorrà molta fatica. E che ci vuole mettere quattro travi a costruire? Non ci vuole niente. Se vuoi fare veloce, sì, però poi forse il giorno dopo ti cadi in testa. Non è più saggio invece calcolare tutto? Chi costruisce la sua casa sulla roccia invece è definito una persona savia. La roccia indica tutte le cose solide, tutte le cose stabili, quelli che durano, quelli che le tempeste non riescono mai a far crollare. Dopo farò un po' di esempi che sono sotto i nostri occhi. Dunque è saggio chi sceglie di regolare la propria vita secondo la volontà di Dio, perché la volontà di Dio mi parla delle cose solide, delle cose durature, delle cose addirittura eterne. Forse chi costruisce la casa sulla roccia è dispiaciuto per quello che costruisce la casa sulla sabbia, Perché quello lì che sta costruendo la casa sulla montagna dice: guarda quello, sta costruendo una casa sulla sabbia, mamma quanto mi dispiace, ma non si rende conto, ma lì domani non la troverà più, se sta dentro lo ammazza addirittura. Quindi quello sulla sabbia dice che quello è sciocco perché sta facendo tanta fatica e ci vuole tanto tempo. Quello sulla roccia dice: no, ma quello lì non capisce niente, guarda come non si rende conto che tra poco cade tutto in testa. Quindi le due categorie di persone non si capiscono tra di loro, perché ognuno pensa secondo lui. Però noi dobbiamo valutare la situazione a livello razionale. La vita è piena di tempeste. Chi di noi non ha subito, non è passato per delle tempeste? Molte persone nelle grandi tempeste della vita soccombono. C'è chi si suicida, c'è chi si alcolizza, c'è chi si droga, eccetera, eccetera. Potrei fare un lungo elenco. Ma nelle tempeste, per rimanere in piedi, bisogna avere sotto i piedi qualche cosa di stabile, bisogna avere una forza non indifferente, bisogna che la vita di questa persona sia basata non su cose che sono venute, che possono venire meno, ma su cose che non crollano, su cose che sono incrollabili. Chi costruisce la casa sulla roccia non affretta, perché lui non bada a fare veloce alla quantità. Guarda, io ho costruito 10 case in una settimana. Sì, ma domani non ce ne sarà manco una. Quello che costruisce sulla roccia dice: no, io ne voglio costruire una buona che magari dura 300 anni, 500 anni, 1000 anni, come alcune case antiche. Quindi chi costruisce la casa sulla roccia non ha fretta. Lui calcola costi, calcola fatica e sicuramente fa molta fatica, però poi dopo sarà tranquillo, starà bene. Cosa vogliamo noi? Le cose passeggere che dopo ci fanno stare male o le cose durature che poi ci fanno stare bene? Se le cose durature che ci fanno stare bene costano, fa niente che costano, ma poi staremo tranquilli. Voi sapete che ci sono terremoti praticamente tutti i giorni. In Italia abbiamo avuto grandi terremoti ultimamente, le case tutte crollate, paesi interi che crollano. Perché crollano? Non è colpa del terremoto, ma è colpa dei materiali, è colpa della disavvedutezza di quelli che hanno costruito quelle case. Molte case sono senza fondamenta, molte case sono state fatte con materiali molto scadenti. Quelli che costruirono quelle case non hanno pensato a mettere dei tiranti di ferro, delle putrelle di ferro per legare le pareti. Insomma, la gente piange, si lamenta perché ci sono anche tanti morti e dà forse la colpa a Dio che sono cadute le case, che è venuto il terremoto. Ma in realtà Dio non c'entra niente e anche il terremoto c'entra molto poco. In tante zone del mondo ci sono terremoti ben più devastanti e le case non cadono. E come mai? Perché non cadono? Perché chi ha costruito le case ha pensato ai terremoti. Quindi chi costruisce una casa sulla sabbia non pensa che c'è l'acqua che da un momento in poi, da un momento all'altro invaderà sotto la casa e cadrà tutto. Non pensa che arriveranno le tempeste. Lui pensa a fare veloce, a risparmiare. Ma come dice il proverbio, chi risparmia spreca. Non bisogna essere avventati. Ci sono delle cose sulle quali non possiamo stare a lesinare, non possiamo pensare alla velocità, non possiamo pensare al costo, dobbiamo pensare alla stabilità, dobbiamo pensare alla durata che è richiesta per quelle cose. Allora ci fermiamo un attimino per fare delle considerazioni. L'uomo saggio, in questa parabola, è sinonimo della persona che segue Gesù Cristo, del vero cristiano. Perché dico vero? Perché il mondo è pieno di persone che si definiscono cristiane, ma è solo un'etichetta, è solo un nome, non è reale. Il vero cristiano è quella persona che crede in Cristo, ma poi lo segue, lo imita, fa quello che dice la parola del Signore Gesù Cristo. Mentre molte persone si fregiano del nome di cristiano, però poi non seguono veramente Cristo, fanno quello che gli pare e piace. Il vero cristiano è saggio perché scava e fatica per costruire bene la sua vita. Pensa al futuro, pensa a un domani eterno. Non si lascia abbagliare dalle cose passeggere, che sono belle, che sono piacevoli, ma che finiscono presto. Il vero cristiano è molto dispiaciuto delle persone che costruiscono la loro casa sulla sabbia. Cioè, chi è lo stolto che costruisce la casa sulla sabbia? Questo uomo stolto è sinonimo di una persona che non crede nella scrittura. Lo stolto ha detto nel suo cuore: non c'è Dio. Quindi le persone che dicono Dio non esiste, me la cavo con le mie mani, io faccio più veloce di voi che siete tutti scemi, che pensate a calcolare quanto la fate complicata, quanto la fate difficile, state sempre a pensare al domani, io penso all'oggi. Stolto, l'oggi finisce prestissimo, il domani non finirà mai. Quindi dobbiamo essere saggi. Il falso cristiano è uno stolto, il religioso è uno stolto. Anche se fosse un cristiano che ha fatto l'esperienza della nuova nascita, però è religioso, è stolto, perché non si rende conto che sta appoggiando la sua vita su cose passeggeri, sul suo egoismo, sulla sua vanagloria, sull'applauso, sull'audience della gente. Lui è soddisfatto perché trova 50.000 i like su WhatsApp, su Facebook, però è stolto perché per lui è importante, sono importanti questi 50.000 dite pollici su, che non il pollice su di Dio. Cosa pensa Dio? La persona stolta è una persona che non vuole faticare, che non vuole mai impegnarsi. Lui prende quello che può prendere e basta. Lui costruisce la sua vita come gli viene, come gli piace. Mi piace questo, che male c'è? Lo posso fare. Mi piace quell'altro, che male c'è? Se mi piace, perché non lo posso fare? Che male c'è? La persona stolta non pensa se quella cosa è giusta o sbagliata, se quella cosa durerà oppure no. Pensa soltanto se gli piace. E siccome gli piace, che male c'è? Se mi fa star bene, che male c'è? Sì, ma anche la droga fa star bene. Per mezz'ora, ma ti fa star bene. Che male c'è allora? Ma poi dopo ti ammazza, ti distrugge. E non pensi a dopo? No, tu pensi a quello. Ovviamente poi ci sono le dipendenze, le compensazioni. Dunque la persona stolta non pensa al futuro, pensa soltanto al giorno di oggi, al giorno presente. Lui vive alla giornata. Lui dice: sono stupidi quelli che si affaticano per il futuro. Ma quale futuro? Ma viviamo oggi. Siccome lui non crede, lui è convinto che tutto finirà sulla terra, quindi lui spende tutto quello che ha per la terra. E finiremo con questa slide, ma su questo ci fermiamo un pochettino. Nella Bibbia la roccia rappresenta Gesù Cristo, quindi costruire la propria casa sulla roccia significa costruirla su Gesù Cristo, basarla sulla parola di Gesù Cristo, sui valori di Gesù Cristo. Quindi costruire una casa sulla roccia significa prima scavare le fondamenta, perché devono essere poggiate bene, devono essere bene a piombo, devono essere fatte bene, perché le fondamenta sono numero uno. Una casa senza fondamenta è quando manca sotto, come la sabbia che senza fondamenta cadrà giù. Poi una casa costruita su Cristo significa che questa persona riflette ogni volta che deve fare qualche cosa, che deve mettere una pietra, la deve mettere al posto giusto, non la deve mettere come viene. Maledetto chi fa l'opera dell'Eterno fiaccamente, la dobbiamo fare bene. Quindi costruire la sua casa sulla roccia significa una persona che vuole fare le cose per bene, non fa niente che costa tempo, fatica, denaro, non importa, però voglio fare bene, perché io voglio che duri. Ci leggiamo un po' di versetti, per favore leggeteli. Salmo 11, versetto 3, un altro, può prendere subito Efesini 2, 20, un altro è Prima Pietro 2, 5 a 7.
Quando le fondamenta sono rovinate, che cosa può fare il giusto?
E questo è un versetto importante, perché ci fa comprendere che le fondamenta sono essenziali. E noi incontriamo tanti tipi di persone, e la maggior parte delle persone che incontriamo sono come case senza fondamenta. Sono tutte persone come simili a case fatte sulla sabbia, e noi vediamo che già traballano, noi vediamo che ogni minima difficoltà sono a rischio. Basterà una piccola onda di terremoto, basterà un po' di tempesta e queste persone cadono. Non ce la fanno a stare stabili. Perché? È perché le loro fondamenta non sono vere fondamenta. Sono state molto frettolose, hanno pensato solo all'oggi. La sapete la storia della cicala e della formica, no? La cicala cantava sempre, ma pensa che la formica dice, ma guarda, quella lì è proprio scema. Canta sempre. Ma che farà quando arriva l'inverno? Ma quella lì non capisce niente. Cosa si mangerà durante l'inverno? Si sta pensando soltanto a cantare. E la cicala dice alla formica, ma guarda quanto è scema quella formica. Anziché spassarsela che è bel tempo, anziché cantare che è bel tempo, pensa sempre a trasportare grano, tutte quelle cose, ma è proprio scemo, guarda. Ma perché non te la godi? Sì, ma poi l'inverno arriva. L'inverno arriva per tutti. Le tempeste arrivano per tutti. Che succede alla cicala? Schiatta. Che succede alla formica? La formica ha tutte le sue riserve. Ha scavato dei tunnel sottoterra, si chiude sottoterra, c'ha da mangiare, c'ha da bere, addirittura, non so se lo sapete, ma qualche volta ne parleremo, la formica costruisce delle zone nei suoi formicai dove coltiva i funghi, dove fa delle cose straordinarie. Noi dobbiamo essere formiche, non cicale. La gente però ama essere cicala. La gente ama costruire la sua casa sulla sabbia. Sì, ma quando le fondamenta sono troppo smosse, non reggono, non si può fare più niente. Io incontro molte persone che dopo che mi parlano della loro vita, dentro di me dico, questo cadrà e basta. Non perché non abbia la possibilità di una conversione, ma perché è diventato talmente succube e talmente rovinato nella sua testa che lui non avrà il coraggio di dare una svolta alla propria vita. Efesini 2:20.
Edificate sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, e avendo come pietra angolare lo stesso Cristo.
Cristo è la pietra angolare. La pietra angolare è una pietra molto importante. Sul sito abbiamo qualche articolo che ho scritto su questo, che dà la pietra angolare è già posata su un fondamento, ma poi dà la verticale, dà l'orientamento per tutto quanto l'edificio. Insomma, è la pietra del cantone, la pietra di riferimento. Tutto l'edificio si farà in base a quella pietra. Molte persone non hanno punti di riferimento. Hanno costruito la loro vita su riferimenti sbagliati. E poi i riferimenti crollano, e crollano anche loro. E poi piangono. Cioè, ma sì, piangi. Ma chi è causa del suo male deve piangere se stesso. Non ti lamentare della vita, non imprecare contro Dio, perché tu hai sbagliato tutto, ma adesso non posso fare niente. Sì, puoi dare una svolta, puoi cambiare, puoi convertirti per costruire sulla roccia, ma non sarà così semplice, perché avrai le tue ferite, le tempeste ti hanno fatto cadere la casa che avevi costruito, te l'hanno fatta cadere addosso. Prima Pietro 2, 5 a 7...
Anche voi come pietre vivente siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Infatti si la legge nella scrittura, ecco io pongo in Sion una pietra angolare scelta preziosa, e chiunque crede in essa non resterà confusa. Per voi dunque che credete essa è preziosa, ma per l'incredule la pietra che costruttori hanno rigettato è diventata la pietra di angolare.
Qui cosa scopriamo? Scopriamo che la nostra vita deve essere basata su qualcosa di stabile, qualche cosa che non ci inventiamo noi, qualche cosa che non possiamo prendere dal mondo che ci circonda, qualche cosa che è antico. Scopriamo che la nostra vita non può essere condizionata da tutto quello che ci accade intorno. Non ci interessa niente se tutte le persone si vanno a buttare nel fosso. Non ci interessa niente se tutte le persone vanno a nord. Se il nord è sbagliato e il nord mi porta male, io anche da solo andrò a sud, andrò in un'altra direzione. Quindi scopriamo come qui il Signore ha voluto, ha progettato che la vita delle persone sagge sia basata su altri fondamenti. E qui abbiamo il fondamento degli Apostoli. Poi c'è un altro versetto importante che si associa a questo brano, 1 Corinzi 10:4.
Bevvero tutti la stessa bevanda spirituale, perché bevevano la razza spirituale che li seguiva, e questa razza era Cristo.
Questo è un versetto molto interessante, perché sta facendo riferimento a qualche cosa del passato, di un lontano passato, che riguardava i giudei e che era una metafora nascosta, ma quando ancora il popolo di Israele non era rientrato nella terra promessa, si trovavano ancora nel deserto. Però lì era successo un avvenimento, e adesso l'avvenimento viene spiegato spiritualmente. E viene detto che tutti bevvero quando avevano sete, ma viene anche spiegato che tutto questo aveva un valore simbolico, aveva un senso spirituale. Bevvero alla roccia, e la roccia era Cristo. Quindi la roccia era una metafora, la roccia era un'immagine, la roccia era un simbolo. Cristo è la roccia della vita. Cristo è il fondamento della Chiesa. Cristo è anche la pietra angolare della Chiesa. Tutto l'edificio spirituale della Chiesa ha come punto di riferimento Gesù Cristo. Sì, poi ci sono gli apostoli dopo di Gesù Cristo, ma il primo punto di riferimento è il Signore Gesù Cristo. Gli apostoli, anche loro, si sono riferiti a Gesù Cristo. Noi abbiamo bisogno di fondare la nostra roccia su Gesù Cristo. Se la maggior parte delle persone fonda la propria vita sulle religioni, sulle filosofie, sulle ideologie, sui piaceri, sulle compensazioni, ma non ci interessa, si sfracelleranno, si devasteranno da soli, si autodistruggeranno, finiranno all'inferno. Ci dispiace enormemente, però noi vogliamo aiutare le persone a capire la differenza tra l'essere saggio e l'essere stolto, a cercare di riflettere su che cosa è basata la loro vita. Le persone non stanno male soltanto perché manca il lavoro, non stanno male perché la loro salute è precaria, stanno male soprattutto perché la loro vita è basata sulla sabbia e gli rotola addosso. Abbiamo bisogno di riflettere seriamente sulle tempeste che assalgono la nostra vita, tempeste di ogni tipo. Credo che tutti quanti noi abbiamo visto nella nostra vita tempeste di tutti i generi. Ci sono tempeste piccole, tempeste grandi. Adesso ultimamente noi sentiamo sempre più spesso attraverso i media degli uragani, questi grandi cicloni che si formano in mezzo al mare e che prendono sempre più forza e cominciano a spegnersi soltanto quando incontrano la terra, quando incontrano la roccia. La roccia spegne le tempeste, e gli uragani, appena arrivano sulla roccia, piano piano perdono e poi si spengono. Così è il Signore Gesù Cristo che spegne le tempeste della nostra vita, che ci protegge nelle tempeste della nostra vita. E noi, se siamo veramente intelligenti, dobbiamo basare la nostra vita su Gesù Cristo, la roccia spirituale, la roccia eterna. E tutto il resto, oltre questa roccia, tutto il resto è sabbia. Quindi anche noi cristiani dobbiamo fare attenzione, perché abbiamo un nemico che continuamente vuole condizionarci, vuole stimolarci, vuole spingerci a basarci sulla sabbia. Vuole spingerci verso le cose semplici, vuole spingerci verso le cose piacevoli. E noi invece, da persone sagge, dobbiamo dire: sì, potrei farlo, ma sarei sciocco, perché quello durerà poco, perché quello non è basato sulla roccia. Penso, mi fermo qui perché poi continueremo la prossima volta per finire la parabola, penso che abbiamo abbastanza materiale per riflettere per riflettere non soltanto sulle fondamenta. Noi siamo ormai nati di nuovo e probabilmente tra di noi qui siamo tutti nati di nuovo, ma anche per aiutare le altre persone che evangelizziamo, per dire: ma su che cosa hai basato la tua vita? Guarda che ti rotola tutto addosso, guarda che prima o poi arriveranno le grandi tempeste, e se le altre grandi tempeste sono già arrivate, guarda che prima o poi arriverà il Big One. Sapete cos'è il Big One? Il Big One è il terremoto che separerà tutta la California dagli Stati Uniti, che taglierà proprio in due e separerà, e la California diventerà una specie di Madagascar. Proprio la taglierà in due, c'è già sottoterra che si sta formando prima, e tutti stanno aspettando questo Big One, cioè questo terremoto che quando accadrà raderà al suolo tutto, quando arriverà il nostro Big One. Cos'è il nostro Big One? La morte, il giudizio, prima o poi arriverà per tutti, e solo chi ha costruito la sua casa sulla roccia non sarà devastato. Amen.
Amen.